Venite un po' in disparte, perché se state sempre in mezzo alla folla c'è un polverone, e poi stando in mezzo alla folla hai un po' alla volta la percezione che ognuno fa i cavoli suoi, capito? E quindi stare sempre in mezzo alla folla, occupati ciascuno delle sue piccole cose, si finisce di dimenticare sta roba qui che Gesù sta cercando ai suoi discepoli di dire ancora una volta. E cioè che noi dobbiamo, diceva così Gesù, guardare in alto al Padre mio e Padre vostro, perché su in cielo che sta conducendo questa roba qui nel polverone, perché lassù c'è un Dio incredibile che ha un'idea che tu ritieni pazza, alla quale tu non credi, di cui ti dimentichi. Il Padre nostro che sta nei cieli, dice Gesù, sapete perché ha iniziato tutta sta storia qui? Cioè quella di creare sulla terra quel piccolo satellite del Sole perso nell'universo, con tutte ste formiche che si sono chiamate uomini, no? Cioè creare sulla terra una moltitudine di uomini. Tiratevi da parte per pensare anche a queste robe qui. Quanti uomini sono venuti prima di noi? Non è che perché sono morti, sono spariti, non esistono. Siamo noi che siamo piccolini, che non ci ricordiamo. Ma sono stati tanti gli uomini che sono passati di qui. E tanti verranno, appunto. Ebbene, fare di questa moltitudine. E avete presente che solo riunirne 200, 300 è già difficile, perché appunto sono molto diversi, hanno tutte le loro storie. Il Padre che sta nei cieli ha immaginato di fare di questa moltitudine di uomini nella storia umana, che sono così diversi per cultura, per storie, di fare di questi uomini una famiglia sola. Sono chiamati a legarsi tra loro, a costruire un'unica storia, un'unica umanità. Perché il Padre nostro che sta nei cieli è così, è uno, Dio è uno, ma l'unità è data proprio dal fatto che c'è uno scambio, il Padre, il Figlio, lo Spirito, così impareremo a chiamarli, no? Sono i poli di questo scambio in cui Dio sono in tanti che fanno uno. Solo lui riesce a far così, a fare così uno dei tanti. E però vuole che anche noi ci proviamo, no? E la legge di questo mistero, la forza di questa straordinaria avventura, è la comunicazione. Ecco perché la parola per queste formiche è stata la cosa decisiva, no? La parola è il sentire, quindi la corporeità con la parola dentro, questo è l'umano, no? È la comunicazione, la loro capacità di comunicare, di amare, diciamolo pure la parola forte, no? La diversità, l'essere in tanti e l'essere diversi, non è un ostacolo all'unità, anzi, è esattamente la risorsa, no? La diversità è uno straordinario terreno di scambio, di alleanza. Guardate, l'idea è straordinaria, no? Soltanto il Padre che sta nei cieli, solo Dio, avrebbe potuto pensare una cosa così. Per noi, è giusto che sia così, per noi non è possibile. È una cosa pazza, è un rischio troppo grosso. E difatti, a guardare la nostra storia, la storia degli uomini sulla terra sembra proprio un'utopia impossibile, perché sulla terra domina la dispersione, la divisione. Se tu vuoi sopravvivere devi pensare a te. Gli altri si arrangino, capito? No? Quando non c'è la gelosia, quando non c'è la violenza, quando non c'è appunto il dominio di uno sull'altro, e allora si capisce perché Dio tra le formiche faccia girare una notizia, no? Una parola, il comandamento di Dio, perché Dio faccia correre instancabilmente la sua parola, e per questo intraprende, siccome se facesse un altoparlante che parla su tutta la terra, su come le pubblicità, no? Allora si sceglie un popolo, questa storia straordinaria, particolare con un popolo, perché questo popolo si metta sulla fronte, sulle mani, sugli stipiti delle case, lo trasmetta alle generazioni, l'idea di Dio, lo ripeta giorno e notte il sogno di Dio. Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, Egli è l'unico. Deve essere amato con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Su sta roba qui, questo popolo si deve concentrare. La sua vocazione è questa, no? Su questa parola che bisogna tenere davanti agli occhi, meditarla giorno e notte. Israele si potrebbe definire così. Il popolo che è chiamato a meditare giorno e notte, come dicono i salmi, la parola di Dio, no? Perché sia custodita nel mondo, perché il mondo sappia di quest'idea di Dio. Perché in realtà le formiche sono dispersive, sono testarde, si perdono con le loro bruschette da portare in gabbia, hai capito? Si aggrappano alle prime cose che li attirano, ognuna pensa a sé. La Bibbia, sto parlando della Bibbia, capite? Il libro della parola di Dio, dell'idea di Dio, no? E la Bibbia parla spesso del nostro peccato, no? Del fatto che gli uomini non ascoltano il comandamento, che vanno a cercare altri dei, altre idee sul mondo, no? Che si ripiegano ognuno su se stessi, che fanno della diversità, che dovrebbe essere il terreno dello scambio, dell'amore, motivo di divisione, di egoismo, di violenza. I profeti continuano a predicare in mezzo alle guerre, in mezzo ai ricchi che schiacciano i poveri, in mezzo agli stranieri che non vengono accolti. La parola di Dio lavora su quel terreno lì, sempre. Aprite la Bibbia. Allora questi laboratori che dovrebbero fare della differenza, l'unità, la famiglia, differenza sessuale, differenza tra generazioni, l'economia, i beni che dovrebbero essere l'oggetto dello scambio, la politica che dovrebbe gestire il rapporto di giustizia tra gli uni e gli altri, la cultura attraverso cui i gruppi si fanno un'idea della storia. Questi che sono i poli della creazione, sono i poli della costruzione umana. In realtà la Bibbia continua a far vedere come questi poli si chiudono su se stessi e generano egoismo, ingiustizia, dominio. E allora la Bibbia ci racconta questo cammino segreto, profondo del regno di Dio, no? Nel mondo. Cioè il cammino che fa la parola creatrice, la parola che Dio rivolge all'uomo, perché parola creatrice vuol dire trovare dei creatori sulla terra, convincere gli uomini a darti una mano, se no Dio non fa niente qui sulla terra, no? Questa parola creatrice fa tutto un lavoro attraverso le nostre divisioni, per fare unità, per fare pace, per fare alleanza. E allora si capisce, per esempio, tutti i grandi testi sulla sessualità, no? Il compito decisivo di questa unificazione della storia umana è affidata a quello che noi chiamiamo il matrimonio, no? Al rapporto uomo-donna e alla generazione dei figli, genitori-figli. Questo è il grande laboratorio di umanità, dove le formiche diventano comunicanti umanamente, appunto, no? E poi il richiamo continuo alla giustizia, quindi il grido dei poveri, la parola di Dio dà voce al grido dei poveri e rimprovera i ricchi egoisti. O voi di Samaria che vivete in questa maniera sconcia, non vi accorgete dei poveri, no? Perché appunto la realtà economica che dovrebbe fare famiglia, fraternità, viene usata in realtà per stabilire dei domini, delle differenze, delle scandalose differenze, no? E poi la politica che dovrebbe essere appunto i re. Addirittura Israele si era data l'idea che questa costruzione sarebbe stata affidata soprattutto ai re. L'idea messianica nasce qui: se ci fosse un re giusto, riusciamo a costruire le condizioni dell'armonia, della giustizia. La responsabilità invece della politica, che è al servizio della giustizia e della difesa dei più deboli, e invece tradisce sistematicamente questo compito. E poi la funzione pastorale della religione, i sacerdoti: avete dimenticato di pascolare il mio popolo? Cioè, la funzione pastorale della religione e del sacerdozio, perché tutti ricordino, questa è la funzione della religione, no? Perché tutti si ricordino che il Signore Dio, che è l'unico, è il nostro pastore, e tutti noi siamo condotti attraverso le vicende della nostra vita, che ora sono lieti, i pascoli erbosi, ora sono difficili, le valli oscure. Tutti siamo condotti dall'unico pastore nell'ovile, nella casa che il buon pastore ha preparato per noi, per la nostra vita, per la nostra felicità. Questo è l'aspetto pastorale della parola di Dio. La parola di Dio è pastorale, radicalmente pastorale, la Bibbia appunto, perché vuole riunire gli uomini. Perché l'unico pastore vuol portare a casa tutte le pecore, anche quella perduta, anche quella di cui tutti si dimenticano. No, sto pensando a questi temi pastorali, no? Com'è sintomatico il fatto che noi uomini moderni, queste immagini pastorizie, pastorali, magari con un po' di spocchia, ci danno un po' fastidio alla nostra sensibilità moderna cittadina, perché l'idea del gregge a noi suscita impressioni di pecore gregarie, intruppate, condotte da altri. Noi siamo gelosi della nostra e malati della nostra autonomia. L'uomo moderno è malato di autonomia, non capisce più questa grande idea di Dio, dove si esprime appunto invece la solidarietà, la fraternità dei viaggiatori e quindi l'affidamento, l'affidabilità, la sicurezza del viaggio. Ma vi accorgete che noi siamo impazziti, no? Qui ci hanno fatto credere che ognuno si scateni coi suoi desideri e poi, partendo sulla sua zattera, quando arriva la tempesta si perda pure, chi se ne frega, uno alla volta, non ci si accorge neanche, no? Che si fallisce, non ci si accorge. Questa, secondo me, questo è il contributo decisivo della Bibbia nella storia umana: custodire l'idea del Dio unico e dell'umanità unica, dell'umanità unita. Il nome della fede in un Dio solo, l'umanità è chiamata a farsi una, coniugando le sue diversità. Ve lo dico in termini un po' più astratti, no? È il monoteismo. Guardate che il monoteismo nella storia umana è stato inventato e può sparire. È il monoteismo che fonda radicalmente la fraternità tra gli uomini, cioè fonda l'idea dell'unità del genere umano e la dignità, l'uguaglianza inalienabile di ogni persona. E fonda il senso di una storia, un cammino che appunto finalizza la storia dell'umanità. Cioè è l'idea di Dio che tiene in piedi queste idee. Si può misurare la portata che ha il Dio della Bibbia, la scoperta del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Isaia. Cosa ha voluto dire nell'umanità questa scoperta di Yahweh? E quale sia la posta in gioco della crisi dell'Occidente, del nostro Occidente, che oggi sta rinunciando a queste concezioni bibliche e cristiane della storia. Cioè, la secolarizzazione, che avrebbe dovuto aiutarci a acquisire un'autonomia che era la forza di accogliere l'idea di Dio per interpretarla, sta diventando una rinuncia. Cioè, qui capiamo quanto sia fragile e dispersiva questa concezione individualistica e libertaria che è uscita certo dalle tragiche esperienze dei totalitarismi del secolo scorso, che hanno fatto una specie di monoteismo politico, no? Cioè, noi abbiamo visto lo schifo del secolo scorso quando qualcuno ha pensato di fare un pensiero unico, un potere unico che schiaccia le diversità, che elimina i diversi. Ma il totalitarismo, appunto, è una perversione del monoteismo, perché il Dio unico, questo Dio unico, in realtà è il garante dei molti, delle diversità, dell'unicità di ciascuno, dell'alleanza a cui tutti sono chiamati. Cioè, l'unico del monoteismo biblico non è il despota assoluto, perché l'unico del monoteismo biblico ha una natura, ha una legge interna che è la comunicazione, che è l'amore, che è il diritto, che è la giustizia. Il potere in lui è forza di amore, di liberazione, non è un potere oppressivo, arbitrario. Cioè, non so se sto riuscendo a trasmettere quest'idea forte, che questi discorsi sull'idea di Dio, l'unità di Dio, la fraternità umana è al centro delle questioni politiche, economiche, culturali, civili, della storia umana di oggi. Quest'idea è quello che pressappoco Gesù cercava di dire ai suoi separandoli dalla folla. Cioè, come a dire, guarda che la tua vita non si perde nelle quisquiglie di tutti i momenti. Tu sei dentro questo grande disegno, se stai in mezzo alla folla sempre, ti perdi, diventi un burattino, diventi uno che gli basta la movida, hai capito? Che gli basta la vacanza, che perde l'idea di partecipare a questa storia grandiosa che parte dal Padre che sta nel cielo e coinvolge tutta la storia umana. Ma pensate sta roba qui, beh. Noi siamo dei passatori di qualche giorno, ma il Signore ci vuol far sapere sta roba qui. Non possiamo svendere sta roba qui, non ascoltarlo, appunto farci stordire. No? E allora si capisce come Gesù cerchi a lungo, con fatica, con poco successo, di istruire a lungo le folle che sono come pecore senza pastore, per condurle a partecipare a questa statura dell'uomo adulto, la verità vi farà liberi, no? Portarli allo stato adulto di capire cos'è questa faccenda umana, no? E i Vangeli, adesso non ci possiamo fermare e chiudiamo, ma provate a pensare cosa succede nei Vangeli. Le folle accorrono verso Gesù, ma accorrono in genere per quella attrattiva spontanea, ingenua, utilitaristica, che non è da buttar via, ma è solo un punto di partenza verso una conversione alla proposta di Dio, alla via verso la verità che si manifesterà sulla croce di Gesù, si manifesterà nella via tracciata da Gesù, la via pasquale della croce, la via dell'amore, della vita data, affidata a questo grande disegno. Quando sarò elevato sulla croce attirerò tutti a me, perché lì sulla croce, ti hai sentito la lettura, si rivela in maniera decisiva che Dio è amore e riunisce ciò che l'odio divide. Ed è lì, sulla croce, che il Vangelo di Gesù ci invita a seguirlo. Allora, proviamo a gustare questo momento. Guardate cosa ci sta dicendo il Signore stamattina. Venite in disparte per ascoltare la sua voce. Il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno. E per ricordarti che il Signore è passato di lì attraverso la croce di Gesù. E che per ricordare sta roba qui, per tenerla viva tra noi, bisogna trarsi in disparte dalla folla. Come abbiamo fatto stamattina, capito? Ci siamo riuniti per ascoltare questo disegno di Dio. E poi però torniamo, capito? Non è che facciamo qui il monastero, Poi torniamo tra la gente, nella vita di ogni giorno, per testimoniare che questa bella notizia è rivolta proprio a quella folla che cammina affaticata e oppressa, come un gregge senza pastore. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questa fiducia rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Signore, fa che la folla che va e viene e non sa nemmeno bene cosa vuole, diventi chiesa attraverso la parola e il pane, celebrati e donati ogni giorno, con generosità e desiderio di autenticità. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, che permetti che l'umanità si disperda e si perda, e però prometti anche che il diritto e la giustizia saranno esercitati sulla terra, fa che questa tua presenza nella storia ci spinga alla conversione e ci guidi nell'esodo continuo dalla schiavitù alla liberazione. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù, tu figlio del popolo di Israele e figlio dell'uomo, hai abbattuto il muro della separazione e dell'odio col dono della tua vita sulla croce. Fa che sotto il peso delle croci di ogni giorno nasca anche in noi, umilmente, silenziosamente, l'uomo portatore di pace che si presenta al Padre in compagnia dei fratelli. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, nei prossimi giorni si terrà ancora una volta un convegno pastorale per le parrocchie che vede impegnate alcune persone della nostra comunità. Fa che queste serate all'Abbazia di Fontanella, dedicate alla rilettura dei testi del Concilio e allo scambio intelligente e amichevole delle esperienze di servizio alla Chiesa, siano un segno di fedeltà al tuo Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Tuo regno, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la Chiesa, la tua Chiesa, diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.